Ad alta voce, Anna Bonaiuto legge Lessico familiare di Natalia Ginzburg. Decima puntata.
Mia madre, ora che c'erano più soldi in casa, si faceva vestiti. Era questa, oltre al pianoforte e al russo, una sua costante occupazione e, in fondo, un modo per non stufarsi. Perché mia madre, poi, quei vestiti che si faceva, non sapeva quando metterli, dato che non aveva mai voglia di andare da nessuno, se non dalla Francis o dalla Paola Carrara, persone da cui poteva anche andare col vestito che aveva in casa. Mia madre i vestiti se li faceva fare o dal signor Bellhomme, che era un vecchio sarto, il quale era stato da giovane un pretendente di mia nonna a Pisa, quando lei cercava marito e però non voleva gli avanzi di Virginia, oppure se li faceva fare in casa da una sartina che si chiamava Tersilla. In casa ora non veniva più la Rina, scomparsa nella notte dei tempi, ma mio padre, quando incontrava la Tersilla nel corridoio, si infuriava come si infuriava in passato vedendo la Rina. La Tersilla era però più coraggiosa della Rina e salutava mio padre passandogli accanto con le sue forbici alla cintura, col suo sorriso educato nel viso piemontese, minuto e roseo. Mio padre le rispondeva con un freddo cenno del capo.
«C'è la Tersilla! Ma come? Anche oggi c'è la Tersilla!» urlava poi a mia madre. «È venuta, diceva mia madre, per rivoltarmi un vecchio paltò, un paltò del signor Bellhomme».
Mio padre, a quel nome di Bellhomme, taceva rassicurato, perché aveva stima del signor Bellhomme, che era stato un pretendente di sua madre. Non sapeva però che il signor Bellhomme era uno dei sarti più cari di Torino. Mia madre, tra il signor Bellhomme e la Tersilla, oscillava ora verso l'uno, ora verso l'altra. Quando si faceva fare un vestito dal signor Bellhomme, trovava poi che non era tanto ben tagliato e che le tornava male di spalle. Allora chiamava la Tersilla e glielo faceva disfare e rifare tutto da capo. «Non andrò mai più dal signor Bellhomme. Mi farò fare sempre tutto dalla Tersilla», dichiarava provandosi allo specchio il vestito scucito e rifatto. C'erano però vestiti che non le andavano mai bene. Le facevano sempre difetto. Allora li regalava alla Natalina. La Natalina aveva ora anche lei moltissimi vestiti. Usciva la domenica con un lungo paltò del signor Bellhomme, nero, tutto abbottonato, che la faceva rassomigliare a un parroco. La Paola si faceva anche lei molti vestiti. Era però sempre, riguardo ai vestiti, in polemica con mia madre. Diceva che mia madre si faceva vestiti sbagliati, che se ne faceva tanti tutti uguali, e un vestito del signor Bellhomme se lo faceva poi copiare dalla Tersilla 100 volte fino alla nausea. Ma a mia madre piaceva così. Mia madre diceva che quando aveva i bambini piccoli gli faceva sempre fare tanti grembiali tutti identici e voleva ora avere come i suoi bambini per l'estate e per l'inverno tanti grembiali. La Paola, questa concezione dei vestiti come grembiali, non la convinceva affatto. Se la Paola veniva da Milano con un vestito nuovo, mia madre l'abbracciava e diceva: «Io ai miei figli, quando hanno un vestito nuovo, gli voglio più bene». Però le veniva subito voglia di farsene uno nuovo anche lei. Non simile, perché i vestiti della Paola le sembravano sempre troppo complicati. Lei se lo faceva fare più stile grembiale. Lo stesso le succedeva con me. Quando mi faceva fare un vestito, immediatamente le veniva voglia di farsene anche lei uno. Però non me lo confessava, né lo confessava alla Paola, perché io e la Paola usavamo dirle che si faceva troppi vestiti. Riponeva la stoffa, ben piegata, nel suo comò, e vedevamo quella nuova stoffa, un mattino, tra le mani della Tersilla. Le piaceva avere la Tersilla in casa anche perché amava la sua compagnia.
«Lidia! Lidia, dove sei?»
tuonava mio padre rientrando. Mia madre era nella stanza da stiro a discorrere con la Natalina e la Tersilla.
«Stai sempre con le serve!» urlava mio padre. «Anche oggi c'è la Tersilla!»
«Cosa avrà da fare Mario sempre con quel russo?» diceva ogni tanto mio padre.
«Nuovo astro che sorge?»
diceva quando aveva incontrato Mario con Ginzburg sul corso. Tuttavia vedeva ora Ginsburg in miglior luce e non gli ispirava grande sospetto, avendolo trovato una volta nel salottino della Paola Carrara insieme a Salvatorelli. Non capiva però cosa avesse Mario da spartire con lui.
«Cosa avrà da fare con quel Ginsburg?» diceva. «Cosa diavolo si diranno?» «È brutto», diceva mia madre parlando di Ginsburg, «perché è un ebreo sefardita. Io sono un ebreo a schiena zitta e per questo sono meno brutto».
Mio padre si esprimeva sempre in modo abbastanza favorevole sugli ebrei a schiena ziti. Adriano, invece, usava parlar bene dei mezzo sangue, che erano, diceva, le migliori persone. Fra i mezzo sangue, quelli che gli piacevano di più, erano i figli di padre ebreo e madre protestante, come era lui stesso. Si faceva a quel tempo a casa nostra questo gioco. Era un gioco che aveva inventato la Paola e lo facevano soprattutto lei e Mario. Vi partecipava tuttavia a volte anche mia madre. Il gioco consisteva nel dividere la gente che si conosceva in minerali, animali e vegetali. Adriano era un minerale vegetale. La Paola era un animale vegetale. Gino era un minerale vegetale. Rasetti, che d'altronde non vedevamo da tanti anni, era un minerale puro. E così anche la Francis. Mio padre era un animale vegetale e così mia madre.
«Vaniloquio!» diceva mio padre cogliendo al passaggio qualche parola. «Sempre questo vostro vaniloquio!»
Quanto ai vegetali puri, i fantastici puri, ce n'erano pochissimi al mondo. Forse vegetali puri erano stati soltanto alcuni grandi poeti. Per quanto cercassimo, non trovavamo un solo vegetale puro tra i nostri conoscenti. La Paola diceva che questo gioco era stata lei a inventarlo, ma qualcuno le aveva poi detto che una suddivisione di questa sorta l'aveva già fatta Dante nel De Vulgari Eloquentia. Se fosse vero, non lo so. Alberto andò a fare il servizio militare a Cuneo e ora Vittorio passeggiava solo sul corso perché lui il servizio militare l'aveva già fatto. Mio padre, rientrando, trovava mia madre intenta a sillabare in russo.
«Uff, questo russo!» diceva.
Mia madre seguitava, anche a tavola, a sillabare in russo e a recitare poesiole russe che aveva imparato.
«Basta con questo russo!» tuonava mio padre.
«Ma mi piace tanto Beppino!» diceva mia madre. «È così bello! Lo studia anche la Francis!»
Un sabato Mario non venne, come sempre, da Ivrea e neppure comparve la domenica. Mia madre però non stava in pensiero perché già altre volte non era venuto. Pensò che fosse andato a trovare quella sua amante così magra in Svizzera. Il lunedì mattina vennero Gino e la Piera a dirci che Mario era stato arrestato sul confine svizzero insieme a un amico. Il luogo dove l'avevano arrestato era Ponte Tresa e non si sapeva altro. Gino aveva avuto questa notizia da qualcuno della filiale Olivetti di Lugano. Mio padre quel giorno non era a Torino e arrivò la mattina dopo. Mia madre ebbe appena il tempo di raccontargli cos'era accaduto. Poi la casa si riempì di agenti di questura venuti a fare una perquisizione. Non trovarono nulla. Noi, il giorno prima, con Gino, avevamo guardato dentro i cassetti di Mario se non c'era qualcosa da bruciare. Ma non avevamo trovato nulla, se non tutte le sue camicie, la sua robina, come diceva la mia zia Drusilla. Gli agenti se ne andarono e dissero a mio padre che doveva seguirli in questura per un accertamento. Mio padre, la sera, non era ancora rientrato e così capimmo che l'avevano messo in carcere. Gino, tornato a Ivrea, era stato arrestato là e poi trasferito anche lui alle carceri di Torino. Poi Adriano venne a dirci che Mario, passando per il Ponte Tresa in automobile con quel suo amico, era stato fermato da guardie della dogana che cercavano sigarette e queste avevano perquisito l'automobile e vi avevano trovato opuscoli antifascisti. Mario e il suo amico erano stati fatti scendere e le guardie li stavano accompagnando al posto di polizia e passavano lungo il fiume. Mario d'un tratto si era svincolato, si era buttato nel fiume vestito com'era e aveva nuotato verso il confine svizzero. Guardie svizzere, all'ultimo, gli erano venute incontro con una barca. Ora Mario era in Svizzera, in salvo. Adriano aveva il suo viso della fuga di Turati, il suo viso felice e spaventato dei giorni del pericolo, e mise un'automobile e un autista a disposizione di mia madre, che però non sapeva cosa farne, non sapendo dove andare. Mia madre ogni momento giungeva le mani e diceva, tra felice, ammirata e spaventata, «In acqua, col paltò!» Quell'amico che s'era trovato con Mario a Ponte Tresa e che aveva l'automobile, Mario né aveva l'automobile né sapeva guidare, si chiamava Sion Segre. Noi l'avevamo visto a volte per casa con Alberto e Vittorio. Era un ragazzo biondo, sempre un po' curvo, dalla riamita e pigra. Era amico di Alberto e Vittorio e che conoscesse anche Mario non lo sapevamo. La Paola, venuta subito in automobile da Milano, ci disse che lei però lo sapeva. Mario s'era confidato con lei. Di quei viaggi fra Italia e Svizzera con opuscoli, Mario, insieme a quel Sion Segre, ne aveva fatti già molti e gli era sempre andata liscia. E così era diventato sempre più ardito. Aveva riempito sempre più l'automobile di opuscoli e di giornali e aveva messo in disparte ogni regola di prudenza. Quando s'era buttato nel fiume, una guardia aveva tirato fuori la pistola, ma un'altra guardia aveva gridato di non sparare. Mario doveva la vita a quella guardia che aveva gridato così. Le acque del fiume erano molto agitate, ma lui sapeva nuotare bene e all'acqua gelata c'era abituato perché, infatti, ricordò mia madre, durante una di quelle sue crociere aveva fatto un bagno nel mare del nord in compagnia del cuoco del bastimento e gli altri passeggeri guardavano dal ponte e applaudivano. E anzi, quando avevano saputo che Mario era italiano, s'erano messi a gridare «Viva Mussolini!». Tuttavia, in quel fiume Tresa, all'ultimo, stava quasi perdendo le forze, impacciato com'era dai vestiti e forse per l'emozione. Ma allora le guardie svizzere gli avevano mandato incontro la barca. Mia madre, giungendo le mani, diceva «Chissà se quella sua amica così magra in Svizzera gli darà da mangiare». Sion Segre si trovava ora in carcere a Torino e avevano arrestato anche un suo fratello, avevano arrestato Ginzburg e molta gente che era stata in rapporti con Mario a Torino. Vittorio, lui, non era stato arrestato. Era, disse a mia madre, stupito perché usava a frequentare tutte quelle persone e la sua lunga faccia dal mento prominente era pallida, tesa e perplessa. Andavano e venivano, lui e Alberto, venuto a casa per pochi giorni in licenza, sul corso Re Umberto. Mia madre non sapeva come fare per far avere a mio padre in carcere biancheria e roba da mangiare e poi era ansiosa di qualche notizia. Mi disse di cercare nella guida telefonica il numero dei parenti di Segre, ma quel Segre era orfano e non aveva nessuno, salvo quel fratello, arrestato anche lui. Mia madre sapeva che quei ragazzi Segre erano cugini di Pitigrilli e mi disse di telefonare a Pitigrilli per sapere come si regolava lui stesso e se avrebbe portato in carcere i suoi cugini biancheria e libri. Pitigrilli rispose che sarebbe venuto a casa nostra. Pitigrilli era un romanziere. Alberto era un grande lettore dei suoi romanzi e mio padre, quando trovava per casa un romanzo di Pitigrilli, sembrava che avesse visto un serpente.
«Lidia, nascondi subito quel libro!» urlava.
Difatti, aveva grande timore che io potessi leggerlo, essendo i romanzi di Pitigrilli niente adattati per me. Pitigrilli dirigeva anche una rivista chiamata Grandi Firme, anche quella sempre presente nella stanza di Alberto, legata in grossi fascicoli nei suoi scaffali insieme ai libri di medicina. Pitigrilli arrivò dunque a casa nostra. Era alto, grosso, con lunghe basette nere e grigie, con un grosso paltò chiaro che non si tolse, sedendo in poltrona gravemente e parlando a mia madre con tono austero, con accento di composto cordoglio. Era stato in carcere una volta, anni prima, e ci spiegò ogni cosa. I cibi che si potevano far avere ai detenuti in certi giorni della settimana e come bisognava a casa sgusciare noci e nocciole, sbucciare le mele, gli aranci e tagliare il pane a fettine sottili perché in prigione non era possibile avere coltelli. Ci spiegò ogni cosa e poi si trattenne ancora a conversare garbatamente con mia madre, le gambe accavallate, il grande paltò sbottonato, le folte sopracciglia aggrottate sulla fronte. Mia madre gli disse che io scrivevo novelle e volle che io gli mostrassi un mio quadernetto dove avevo ricopiato in accurata calligrafia le mie 3 o 4 novelle. Pitigrilli, sempre con quella sua aria misteriosa, altera e contristata, lo sfogliò un poco. Poi arrivarono Alberto e Vittorio e mia madre li presentò a Pitigrilli tutte e due. E Pitigrilli uscì in mezzo a loro sul corso Re Umberto col suo passo pesante, l'aria altera e contristata, il grande e lungo paltò sulle spalle. Mio padre rimase in carcere, mi sembra, 15 o 20 giorni. Gino, 2 mesi. Mia madre andava al mattino alle carceri con un fagotto di biancheria e con pacchi di aranci sbucciati e di noci sgusciate in quei giorni che si poteva portare del cibo. Poi andava in questura. Veniva ricevuta a volte da un certo Finucci e a volte da un certo Lutri. E questi due personaggi le sembravano potentissimi. Le sembrava avessero in mano le sorti della nostra famiglia. «Oggi c'era il Finucci», diceva tornando a casa tutta contenta, perché il Finucci l'aveva rassicurata e le aveva detto che a carico di mio padre, di Gino, non c'era nulla e che presto li avrebbero messi fuori. «Oggi c'era il Lutri», dicevo ugualmente contenta, perché il Lutri era di maniere ruvide, ma, pensava mia madre, di indole forse più sincera. Si sentiva poi lusingata dal fatto che entrambi quei personaggi ci chiamassero tutti per nome e sembrassero conoscerci tutti a fondo. Dicevano Gino, Mario, la Piera, la Paola. Di mio padre dicevano il professore. E quando lei gli spiegava che era un uomo di scienza e che mai si era occupato di politica e pensava soltanto alle sue cellule dei tessuti, loro annuivano e le dicevano di stare tranquilla. Mia madre, tuttavia, a poco cominciò a spaventarsi perché mio padre non tornava a casa e Gino neppure. E poi, a un certo punto, uscì sul giornale un articolo con questo titolo in grande: «Scoperto a Torino un gruppo di antifascisti in combutta con i fuoriusciti di Parigi». «In combutta», ripeteva mia madre angosciata, e quella parola «in combutta» le suonava carica di oscure minacce. Piangeva in salotto, circondata dalle sue amiche, la Paola Carrara, la Francis, la signora Donati e le altre più giovani di lei e che lei usava proteggere, assistere e consolare quando erano senza soldi o quando i mariti le sgridavano. Ora erano loro ad assisterla e a consolarla. La Paola Carrara diceva che bisognava mandare una lettera al Journal de Genève. «Io l'ho scritto subito alla Gina», diceva. «Ora vedrai che uscirà una protesta sul Journal de Genève». «È come l'affare Dreyfus», non faceva che ripetere mia madre. «È come l'affare Dreyfus». C'era sempre in casa un andirivieni di gente, tra la Paola, Adriano, Terni, che era venuto apposta da Firenze, e la Francis e la Paola Carrara. La Piera, allora in lutto del suo proprio padre e incinta, era venuta ad abitare da noi. La Natalina correva tra la cucina e il salotto portando tazze di caffè ed era eccitata e felice, essendo sempre felice quando c'era qualche trambusto, gente in casa, rumore, giornate drammatiche, scampanellate e molti letti da fare. Poi mia madre partì con Adriano per Roma, perché Adriano aveva scoperto che c'era a Roma un certo dottor Veratti, medico personale di Mussolini, il quale era antifascista e disposto ad aiutare gli antifascisti. Era però difficile arrivare a lui e Adriano aveva trovato 2 che lo conoscevano, Ambrosini e Silvestri, e sperava di raggiungerlo per mezzo loro. Restammo sole in casa con la Natalina, la Piera e io, e una notte fummo svegliate da una scampanellata e ci alzammo piena di spavento. Erano dei militari che venivano a cercare Alberto, allievo ufficiale a Cuneo. Non era rientrato in caserma e non si sapeva dove fosse. «Poteva essere processato», diceva la Piera, «per diserzione». Almanaccammo tutta la notte dove poteva essere finito Alberto e la Piera pensava che si fosse spaventato e fosse scappato in Francia. Ma Vittorio il giorno dopo ci disse che Alberto era semplicemente andato a trovare una ragazza in montagna. Aveva passato il tempo con lei schiando tranquillamente e scordandosi di rientrare in caserma. Adesso era tornato a Cuneo ed era stato messo agli arresti. Mia madre tornò da Roma sempre più spaventata. Si era però anche in qualche modo divertita a Roma, perché i viaggi la divertivano sempre. Erano stati lei e Adriano ospiti in casa di una certa signora Bondi, cugina di mio padre, e avevano cercato di entrare in contatto, oltre che col dottor Veratti, anche con Margherita. Margherita era una delle tante Margherite e Regine che facevano parte della parentela di mio padre, ma questa Margherita era famosa essendo in amicizia con Mussolini. Tuttavia mio padre e mia madre non la vedevano da molti anni. Mia madre non aveva potuto incontrarla perché non si trovava a Roma in quel periodo e nemmeno era riuscita a parlare col dottor Veratti. Ma quei due, Silvestri e Ambrosini, avevano dato speranze. E Adriano aveva un altro informatore, un mio informatore, diceva sempre, che gli aveva detto che tanto mio padre come Gino sarebbero usciti presto. Tra le persone arrestate, i soli veramente compromessi e che si diceva sarebbero stati processati erano Sion Segre e Ginsburg. Mia madre non faceva che ripetere: «È come l'affare Dreyfus». Poi, una sera, mio padre ritornò a casa. Era senza cravatta e senza lacci alle scarpe perché in carcere li toglievano. Aveva sotto il braccio un fagotto di biancheria sporca incartata in un foglio di giornale. Aveva la barba lunga ed era tutto contento d'essere stato in prigione. Gino invece rimase dentro ancora 2 mesi e un giorno che mia madre e la madre della Piera andavano a portargli alle carceri biancheria e roba da mangiare in un taxi, capitò che questo taxi andasse a scontrarsi con un'altra macchina. Né mia madre né la madre della Piera si fecero nulla, ma si ritrovarono sedute nel taxi fracassato coi loro pacchi sulle ginocchia, col tassista che imprecava, tutta la folla di gente intorno e guardie. Erano a pochi metri dal carcere e mia madre aveva solo paura che la gente capisse che loro andavano al carcere con quei pacchi e le credesse parenti di qualche assassino. Adriano, quando gli raccontarono il fatto, disse che certo, nella costellazione di mia madre c'era qualche scontro di astri e per questo le toccavano in quel periodo tante e così pericolose avventure. Poi anche Gino fu liberato e mia madre disse: «Ora si ricomincia con la vita noiosa».